Qui sembra una contraddizione. Paolo ci dice che siamo salvati per fede e non per opere, e Giacomo ci dice no, le opere sono quelle che ci salvano oltre alla fede. Stamani volevo parlare di questo, perché credo che sia il punto centrale di tutta una serie di altri argomenti che credo siano importanti. La fede, la guarigione spirituale, parole che usiamo per maledire o benedire, io credo che tutto si rifà a questo brano. Perché noi facciamo fatica a perdonarci e stiamo male e soffriamo e ci mettiamo pesi e ci sentiamo in colpa perché non comprendiamo questo. Noi viviamo come cristiani una continua lotta tra quello che è il nostro perfezionarci per piacere a Dio e la realtà delle cose, che non siamo perfetti. E questa cosa ci turba, ci mette pesi, ci sentiamo in colpa, ma io ho peccato, ma io ho fatto, ma io... Perché le nostre opere non vanno come noi vorremmo che vadano, o pensiamo che dovrebbero andare. Cioè, io questa cosa l'ho sbagliata. Se vogliamo guarire, abbiamo bisogno di avere una buona relazione con Dio, e la buona relazione con Dio... Sì, prendo questo. Si sente? Sì. La buona relazione con Dio viene se noi comprendiamo bene il senso di questi due passaggi. Noi non possiamo vivere una vita spirituale fatta di devo. Quanti messaggi avete ascoltato da persone che dicono si deve pregare di più, si deve cambiare questo nella nostra vita, noi dobbiamo inginocchiarci, noi dobbiamo alzare le mani, alziamo le nostre mani a Dio perché Dio vuole, gioisce quando noi facciamo sacrifici di lode. Il sacrificio ha a che fare con il deve, con la legge. Solo io li ho sentiti questi messaggi. Si deve. E anche se si deve non viene esplicitato, e molto spesso viene esplicitato, ma c'è un sottinteso a volte. E noi bisogna fare, bisogna, si deve, è uguale. Bisogna fare così. Tu devi arrenderti a Dio. Tu devi aprire il tuo cuore al Signore. Tu devi essere più sensibile all'azione dello Spirito. Noi dobbiamo lasciarci guidare da Dio. Ma che vuol dire? A me piace essere pratico. Apri il tuo cuore, fammi vedere che apri il tuo cuore. Cioè, un chirurgo apre il cuore. Cioè, che vuol dire apriamo il nostro cuore? Qual è il senso di queste parole? Anche, esatto, ma non solo. Perché non si può circoscrivere il senso delle parole. Ecco perché poi viene nella Bibbia questi passaggi che sembrano contraddittori, perché non abbiamo capito lo spirito di quello che ci viene detto e ci basiamo solo sul legalismo, su quanto leggiamo. Ma quanto leggiamo è come se Dio parlasse e ci spiegasse un concetto, come le parabole sono un concetto da capire. Non è biblicamente vera la parabola, è biblicamente vera l'idea, il concetto che sta dietro la parabola. La parabola è un esempio per spiegare una realtà, giusto? Noi viviamo il cristianesimo molto spesso di apparenza, e tutti i Vangeli, dall'inizio alla fine, qual è il filo conduttore dei Vangeli dall'inizio alla fine? È Gesù che lotta, che si tiene in qualche modo, tiene testa ai farisei. Dall'inizio alla fine della vita di Gesù è una continua lotta con il pensiero farisaico, e non solo. E allora vediamo un Gesù che deve distruggere quelle fortezze che non sono altro che idee, concetti che le persone hanno delle cose di Dio. E Gesù lotta contro queste cose qua. Voi avete udito che fu detto, ma io vi dico, perché il Signore lotta con queste cose. Lì, in questo brano che ho citato, lo dice per peggiorare le cose, per innalzarle, per renderle ancora più difficili. Ma la maggior parte delle volte, questo per farci capire che sa bisogno tutti di misericordia, ma la principalmente lui tende a distruggere quelle concezioni, quelle fortezze mentali in cui noi pensiamo di aver capito come funziona Dio. E invece di lasciare spazio al cuore delle persone, noi imponiamo alle persone di fare delle cose in apparenza. E questo però ci lega. Questo però poi ci blocca, ci incatena. E noi ci sentiamo in colpa, ci sentiamo male. Facciamo male, cristiani. Perché facciamo male? È perché ci hanno detto che bisogna fare questo, io non lo faccio, sono un cattivo cristiano. Ma Gesù da chi andava a parlare del regno? Con chi aveva i dialoghi più aperti? Con i peccatori. Quelli che non avevano capito nulla, invece avevano capito tutto. Ma dov'è che dobbiamo adorare? Ecco, il tempo viene che i veri adoratori adorano in spirito e verità. Basta, non c'è bisogno di luoghi, non c'è bisogno di forme, non c'è bisogno di parole in un certo modo, non c'è bisogno di tempi, la domenica si loda, il giovedì si adora, e il martedì bisogna fare le richieste, il lunedì bisogna andare a fare le visite. No, i veri adoratori adorano in spirito e verità. E qual è la verità? Anche questa è una parola, che significa? Perché noi ascoltiamo, i veri adoratori adorano in spirito e verità. Che vuol dire? Che vuol dire? Essere veri davanti a Dio, questo vuol dire. E se tu, nella tua sofferenza, ti mostri gioioso e gloria a Dio, amen, tu sei Dio santo, onnipotente, grandioso, meraviglioso, grazie, ma dentro di me ti proprio non ho voglia, e non stai adorando Dio. L'adorazione davanti a Dio è mettersi giù e dire, Signore, io non mi viene proprio neanche di dirti due parole. Proprio in questo momento ce l'ho con te, perché tu hai permesso delle cose nella mia vita. E non ti chiedo neanche perché non mi interessa, perché sto patendo io. Non si è mai pensato a queste cose, perché sono peccato, non si può. Noi siamo cristiani, che si fa, si dice queste cose. Ma quante volte ci sentiamo così? Non che lo diciamo, ma che ci sentiamo. Dio dove sei? Ma perché proprio a me? Magari non le diciamo proprio così, ma le viviamo in questo modo. Non siamo veri, allora siamo onesti. Vieni, discutiamo, dice il Signore in Isaia. Vieni, venite, discutiamo. E vedrete come i vostri peccati, che sono rossi come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve. Perché il peccato non è quello che faccio. Il peccato è quello che credo. Se io pecco è perché non ho fiducia in Dio. Il peccato non è tanto l'azione o il pensiero. Il peccato è che non hai avuto fiducia in chi ti ha detto che è meglio per te non fare certe cose o non dire certe cose. Allora ecco che viene il peso. Ma il peso non deve essere qualcosa che ci mettiamo noi. Ecco qui allora il concetto della parola, la parola per benedire, la parola per maledire, la parola per liberare, la parola per incatenare. Noi abbiamo un potere con le nostre parole, che non è quello, come dicono alcuni, dichiara la guarigione avverrà. No, se non è Dio che lo dice. Ezechiele profetizza queste ossa, dichiara di loro che tornino in vita. Quando Dio ci dice di dire delle cose, la nostra parola risuscita i morti. Ma quando Dio dice, non quando noi diciamo, la mia parola non conta niente, l'abbiamo accennato l'altra volta, quando un messaggero porta un messaggio, non è importante che sia il messaggero a parlare, è importante il contenuto del re che ha mandato il messaggio. L'ambasciatore, si dice ambasciatore è un portapena, perché? Perché è lo Stato che ci sta dietro, che manda l'ambasciatore e parla di quello che lo Stato ha stabilito che debba dire, Non è colpa, l'ambasciatore riporta. Noi dobbiamo essere ambasciatori, riportare ciò che Dio ci ha detto. Allora le nostre parole avranno un valore spirituale e avranno un effetto. Altrimenti sono parole. Però possano comunque, anche le nostre parole, fare bene o fare male. Cominciamo a fare del bene. Cominciamo a liberare le persone mettendo grazia, mettendo leggerezza, non appesantendo. Perché? Vi dico questo. Perché tutto quello che diciamo e tutto quello che noi proclamiamo anche agli altri è frutto di come viviamo la nostra esperienza spirituale con Dio. Se noi crediamo che per essere accetti e ben graditi a Dio dobbiamo rispettare i comandamenti, siamo già tagliati fuori dalla grazia. Voi che avete cominciato a camminare per la fede e volete finire il cammino con le opere, siete scaduti dalla grazia, dice Paolo. Dobbiamo sforzarci di rimanere sotto la grazia, stando attenti quindi a non cominciare a mettere fiducia nelle nostre opere. Però Giacomo, abbiamo letto, dice: senza le opere non c'è fede. Allora il concetto è questo: prima viene la fede quella vera, non io credo in Dio, amen, non è quello che diciamo e basta, è quello che crediamo dentro, porterà delle azioni visibili. Non funziona che io faccio delle azioni e mi viene la fede. È alla rovescia. Prima ho fede e poi faccio delle azioni. Ma vengano naturali. Perché se io penso che sia meglio vestirsi pesanti perché è freddo, non va magliettina se penso e credo che sia freddo. Giusto? Voi vi vestite leggeri d'estate e un po' più pesanti d'inverno perché credete che sia freddo. Io penso, guarda, ho fede, stamani è freddo e buon magliettina. Non sei normale. Se credi una cosa, fai di conseguenza. Ma ti viene spontaneo. Non ti devi, allora ora mi devo impegnare perché siccome io ho detto a tutti che fa freddo, mi devo vestire peso. Ma c'è bisogno di sforzarsi? Fai quello che credi. Fai quello che pensi. Quello di cui sei convinto, di cui il Signore ti fa sentire certo e fermo. Allora sarai veramente libero, allora sarai veramente leggero, allora sarai veramente in comunione con Dio, allora Dio ti parlerà perché fai la sua volontà e non la tua, o quella della Chiesa, o quella dei cristiani, perché noi siamo bravi a maledire più che a benedire. E non lo dico io, lo dice la Bibbia. Uno dei più grandi personaggi biblici è Pietro. Mi sbaglio? Uno dei più grandi. Esempi di fede, esempi... Ma quanto ha avuto da fare Gesù con lui? È arrivato a dirgli: Dio ti ha rivelato questo, il Padre ti ha rivelato questo, e tu sei il Cristo, l'unto di Dio, il Padre ti ha rivelato questo, tu sei beato, Pietro. Il Padre ti ha rivelato questo, tu sei un cristiano. Tu sì, perché sei ripieno dello Spirito che ti ha ispirato. E due secondi dopo, allontanati da me, Satana, tu mi sei di scandalo. È fra di noi che ci tiriamo le maledizioni, le martellate, e ci facciamo del male. Perché pensiamo di fare del bene. No, non ti accada mai nulla di male. No, 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 il Signore ti guarisce. No, 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 stai tranquillo, il Signore guarirà. No, perché Lui è sovrano, ma ha avuto una rivelazione. No, no, ma ci credo. Ecco, allora lascia stare, non lo dire. Se ci credi, tienitela a casa, il tuo credere. Le credenze stanno a casa. La credenza anche. Noi dobbiamo portare agli altri ciò che abbiamo ricevuto dallo Spirito. Dobbiamo esserne certi, perché stiamo parlando in nome di Dio. Che cosa stiamo dicendo a quella persona? No, no, non t'accada mai nulla di tutto questo, perché sono cose brutte. Tu mi sei di scandalo, perché io devo passare in questa cosa brutta, perché mi porterà a qualcosa di buono. Perché sarò un esempio per qualcuno, perché il Signore vuole provare la mia fede. Io devo passare delle prove. Magari capiterà quella che qualcuno mi viene a dire: no, non è per te. Il Signore vuole evitarti questa prova. Il Signore ti vuole liberare da questa malattia, da questo peccato, da questa situazione. Ma non è detto. Quando parliamo, ascoltiamo Dio. Non ascoltiamo quello che siamo soliti, abituati a sentir dire nelle chiese. Andiamo, proclamiamo la parola di Dio, amen. Sì, ma la parola di Dio vale sempre, prende tutti i casi. Qual è il tuo caso? Cosa della scrittura va bene per te ora? E questa cosa la dobbiamo fare tutti. Cosa è buono per te ora da parte di Dio, caro collega infedele che non credi, ateo, quello che vuoi? Cosa è bene per lui, Signore? Rivelami. Che tu stia zitto. Va bene, starò zitto. E che devo fare però? Mi sta dicendo c'ha problemi a casa? Zitto. Va bene, sto zitto. Signore, ha finito di parlare, gli dovrò dare un suggerimento. Che gli dico? Zitto. E allora questa persona si sente accolta, si sente capita, magari con un silenzio. Come un Gesù che guarda in terra e scrive, non guarda neanche la donna che gli è stata portata davanti, questi sente gli accusatori, lui è lì distratto, neanche quasi gli interessa. Poi arriva però una ispirazione, alza la testa, chi è senza peccato scagli la prima pietra e ributta giù il capo. Aspettiamo l'ispirazione prima di dire le cose, benediciamo, non malediciamo, perché siamo noi spesso la fonte delle parole che maledicano e mettono pesi. E allora, come si fa a liberare? Si fa a liberare, si torna al tema iniziale, le opere e la fede. Cominciamo dalla fede. Vado a leggere Giacomo 2, quello era un versetto, ma lo voglio leggere il brano, e dice così. Infatti, se nella vostra adunanza, se nella vostra, così come siamo ora, entra un uomo con un anello d'oro, vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, voi a chi vi mettete accanto? Noi servi, da chi si va? Aspetta, c'è le decime in arrivo, si deve ancora fare le decime, per cui è entrato quello ricco, vieni, vieni, al primo posto, vieni qua, caro fratello, Dio ti ammanda, vieni, accomodati. Quello povero, no, guarda, ti metti in fondo, per favore, sedere, grazie, non disturbare. Se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro vestito splendidamente e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, e gli dite, tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite, tu stattene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello, non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Supponiamo che non entri un ricco di denaro. Certo. Supponiamo però che entri una persona che invece spiritualmente gli diamo più valore. No, ma aspetta. Posto d'onore. Certo, ci sono, si dà onore a chi si affatica di più nella scrittura, lo dice anche Paolo, rendete onore a uomini che si impegnano, che si sacrificano. Certo, è biblico. Però noi con che occhi guardiamo l'ultimo arrivato? Quello che magari nella chiesa è quello più nascosto? Quello che non prega mai? Che ne sappiamo quanto è ricco dentro, quanto è ricco fuori? In relazioni, in parole, in rivelazioni, in preghiere, e in decime, mica sappiamo chi è che dà qui, quanto si dà, no? Ma noi non lo sappiamo, ma Dio lo sa. Però noi facciamo ragionamenti umani, quello sì, quello no, quello sì, quello no, e giudichiamo. Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto quelli che sono poveri secondo il mondo perché siano ricchi in fede ed eredi del regno che ha promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disprezzato il povero. Non sono forse ricchi quelli che vi opprimono e vi trascinano davanti ai tribunali? Non sono essi quelli che bestemmiano il buon nome che è stato invocato su di voi? Certo, se adempite la legge regale, come dice la scrittura, ama il tuo prossimo come te stesso, fate bene. Cioè, in quel caso bisogna amare il fratello, anche quello ricco. Fate bene, ma se avete riguardi personali, voi commettete un peccato. e siete condannati dalla legge quali trasgressori. Lo dice Giacomo, la legge. Nella legge non ci sono solo i 10 comandamenti nella legge, perché lui qui non sta attingendo ai 10 comandamenti. Il fatto di dire ama il tuo prossimo come te stesso, che è un altro comandamento, ma il fatto di dire che chi ha riguardi personali è un peccato, non è nei 10 comandamenti, non c'è l'11° che dice non avrai riguardi personali, non c'è scritto. Quindi tutta la legge, non i 10 comandamenti, non c'è distinzione per Dio. Quando Dio parla, una legge è parola, è legge. Punto. Non esiste la legge di serie A e la legge di serie B. Siamo noi che si fa la Costituzione e le leggi. Per Dio è tutta Costituzione, non esiste altro. E Giacomo qui ci sta dicendo, attenzione perché già avere riguardi personali è peccato. E poi dice, chiunque infatti osserva tutta la legge, tutta, ma la trasgredisce in un punto solo, e in questo caso sta prendendo l'esempio anche del avere riguardi personali, è un punto, uno qualsiasi, si rende colpevole quello che trasgredisce anche un solo comandamento, la rispetta tutta, ma una solo, un solo comandamento lo trasgredisce, dice si rende colpevole su tutti i punti. Mi torna? Vado per la strada, rispetto il limite di velocità, metto la cintura, non parlo al telefono, faccio un sorpasso dove non devo, tu hai trasgredito il codice della strada. Eh no, il codice della strada no, un punto. Ho capito, ma è tutto parte del codice della strada. Ne basta uno e tu sei trasgressore del codice della strada. È uguale. Stesso discorso. Quindi se tu, chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo, si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge uguale. Parlate e agite come persone che devono essere giudicate secondo la legge di Dio, di libertà. La legge di libertà. Perché il giudizio è senza misericordia contro chi non ha usato misericordia. La misericordia invece trionfa sul giudizio, dice la Bibbia. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Sì, Romani, Paolo ci ha detto prima. Siamo salvati per fede. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano di cibo quotidiano, che facciamo noi? Bisogna dare e aiutarli. Però tante volte vieni, si prega, Signore, sii con questa persona, Signore, dagli cibo, provvedigli, amen. Vai in fede, Dio ti sosterrà, amen. Diamo che c'ho da andare a pranzo con i miei genitori. Ma lui non sta mangiando però. La fede tua dov'è? Ma la fede mia che ho pregato. La fede sua, se non ottiene, è perché non ha avuto fede lui. Ma così funziona. Tu hai avuto poca fede. Tu devi avere la fede per prendere le promesse di Dio. Tu devi avere fede per ricevere dentro di te con la potenza del suo spirito. Ho capito, ma io che devo fare? Io ci credo. Più che dire ci credo, che devo dire? Ma tu hai parlato secondo Dio. Tu hai agito secondo persona di fede che sei. Facile pregare. Ma con la tua fede fai il miracolo e dagli da mangiare. Hai due pani? Due pesci? Uno? Mezzo? Quello che hai, moltiplicalo. La fede è la tua, non quella di chi, del malato. A che serve? Fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere. Se un fratello e una sorella non hanno vestiti e mancano cibo quotidiano, uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede, se non ha opere è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà Tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Anche i demoni lo credono e tremano. Cioè, non fai niente di speciale a credere che c'è Dio. Lo credano anche i demoni. Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere. Fu resa e che le opere e che le opere e che per le opere la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Voi vedete dunque che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rab la prostituta non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Ma fu per fede che Rab accolse gli inviati. Fu per fede. Ma perché Giacomo dice fu per opere? Perché le opere mostrano ciò che credeva la donna. So che forse è un po' complicato come argomento, ma è necessario perché tante volte noi ascoltiamo parole che hanno a che fare con la legge, hanno a che fare con le regole, e non che questo sia sbagliato, ma è sbagliato quando mettiamo avanti il fare al credere, è sbagliato quando noi puntiamo su come ci si deve comportare senza spiegare il perché ci dobbiamo comportare in quel modo, e più che spiegare il perché dovrebbe nascere da dentro il desiderio di comportarci in un certo modo, e se dentro di noi non nasce quel desiderio, ma non è colpa vostra. Al limite potremmo pensare, perché Dio non ti ha ancora toccato su questo punto? Sarà mica che forse vuole insegnare qualcosa a me che devo accettarti così come sei? Magari non vuole cambiare te, vuole cambiare me attraverso la pazienza, verso i tuoi difetti, verso il tuo modo di fare, verso le tue parole, verso i tuoi consigli non richiesti, verso le... Magari sono io che devo imparare da te a cogliere. Perché devono essere sempre gli altri quelli sbagliati? Non siete sbagliati. Ognuno ha il suo percorso, ognuno ha il suo cammino. Siamo chiamati a santità, a santificazione, ci dobbiamo migliorare, ma non ci dobbiamo migliorare perché se no non piacciamo a Dio. Ci dobbiamo migliorare perché siccome credo in un Dio che ha a cuore il mio bene, mi voglio migliorare per il mio bene. Perché com'è che do gloria a Dio? Quando vengo la domenica? No, quando sto bene. Quando sto bene mi viene spontanea la lode. Quando sto bene io sto dando gloria a Dio, perché se il mio figliolo sta bene, io sono appagato del fatto che lui sta bene. Se noi stiamo bene e ci amiamo e ci vogliamo bene, lui gioisce. E c'è gioia in cielo quando noi siamo felici tra di noi. E ci condividiamo non soltanto i versetti, che è importante, o le lodi o le canzoni, che sono importanti, ma quando viviamo insieme il piacere di stare insieme. Dalle 10 alle 10 e mezzo, a chiacchiera. Com'è andata? Come stai? Come va? Sì, tutto bene? No, bisogna cominciare il culto, la presenza del Signore. Il Signore è qui? No, era anche prima, anche mentre ci si saluta c'è il Signore. Gloria a Dio per i saluti. Diamo valore a tutta la nostra vita, non solo quando siamo qui, la presenza del Signore, ma la presenza del Signore ce l'hai dentro. Non c'è bisogno di dire siamo alla presenza di Dio, siamo sempre, anche quando siamo in bagno. C'è una preghiera che fanno gli ebrei, o perlomeno alcuni, di ringraziamento perché è andato tutto bene quando si va in bagno, e perché chi non va in bagno c'ha dei problemi. Esiste una preghiera apposta per ringraziare Dio che è andato tutto bene, che tutte le nostre funzioni fisiche hanno funzionato alla perfezione. Eh no, qui siamo alla presenza di Dio, sai, bagno. E quanta gente ci ha pianto nei bagni e si è convertita nei bagni? E qualcuno lo conosco. Non è una questione di posto, È una questione di cuore, non è una questione di cosa fai, è una questione del perché tu lo stai facendo. Non è una questione del cosa mi hanno detto di fare ubbidienza, è una questione di comprendere la chiamata che Dio ti fa. Il risultato apparentemente è uguale, ma c'è la differenza tra chi è libero e chi è schiavo. Lo fa perché mi hanno detto o lo fa perché ho scelto? Lo faccio perché così piaccio a Dio o lo faccio perché amo gli altri e voglio fare così perché è la cosa giusta per loro? Sì, ma tu? E io lascia stare. Io penso a non ferire gli altri. Allora vedremo delle opere che hanno valore, perché rispecchiano la propria fede, non la fede apostolica, la fede delle Adi, la fede dell'ateo o la fede di Pinco Pallino. No, la nostra fede, quella con Dio. E quando diremo a Dio, ma Signore, ma io che posso fare per adorarti? Dov'è che devo adorare? Come posso fare per far meglio? Adorami come sei. Tu sei l'adorazione per Dio. Ti ho creato, tu sei l'essenza dell'adorazione di Dio. Il fatto che sei tu, che ci sei, mi fa adorazione a me. Signore, grazie per il fratello, la sorella che mi ha messo accanto. Signore, grazie perché voi ci siete. Non perché voi mi fate, ma perché voi ci siete. Grazie Signore per loro. E la lode voi l'avete fatta attraverso di me. Signore, grazie per questa persona che mi hai messo accanto. Quella persona, senza saperlo, ha dato gloria a Dio attraverso di te. Vi torna? Quindi, quando ci sentiamo mettere addosso pesi, occhio, vorrei che vi venisse il prurito. Dobbiamo fare. No, dobbiamo. Vogliamo fare così? Perché Dio non obbliga. Siamo noi come chiesa, come servi, che molto spesso mettiamo pesi alle persone. Faccio una battuta, scusate, un po' irriverente, ma già il fatto di chiamarci servi. Siamo servi, ma comandiamo. Bisogna che tu faccia così. No, questo non si fa. Tu preghi troppo, troppo lungo, bisogna stare più corti, si interrompe la lode. Sai, devo ministrare la lode, il momento della lode, bisogna fare in un certo modo, ordine, decoro. Certo, il rispetto ci vuole, ma noi vogliamo controllare tutto. E poi sono servo. Noi sono il servo. Allora il servo ti dice, ma che mondo hai visto? Sono io che dico al servo cosa fare. No? Sbaglio? Scusate, voi avete un servo a casa e voi vi fate comandare dal vostro servo. Voi pagate la badante e la badante ti dice, oh ciccia, fuori di asa perché ho dato il cencio, eh? Oh, ma è casa mia. No, fuori. Te lo dico io quando entrare. Perché ora devo mettere a letto la tua mamma, sta fuori, torna tra un'ora. Decido io qua. Ma in casa mia ti pago io. Decido io se tu dai dal cencio e quanto. No, no, stai fuori. E non facciamo così. Io sono il servo, però comando io. No, dovete essere voi a comandare. Di cosa hai bisogno? Il servo dice questo. Che devo fare? Di cosa ti serve? Cosa vuoi che io ti faccia? Aiutami a recuperare la vista, aiutami a fare miracoli. E dal Signore gli dico, i miracoli non ne so fa. Che gli si dice? Questo mi ha chiesto di fare miracoli. Mettiamo in gioco la nostra fede. Mettiamo in gioco la nostra relazione con Dio, invece di andare a dire agli altri come devono vivere la loro fede. Allora cambierà il nostro modo di essere cristiani. Allora saremo veramente cristiani in un mondo che il cristianesimo non sa neanche che cos'è. Perché non lo sanno che cos'è, ma non lo sappiamo neanche noi. Perché Dio è venuto a liberare e noi mettiamo pesi. Dio è venuto a alleggerire i nostri cuori, a dire tranquillo, ci penso io. E invece noi diciamo, no, no, che tranquillo, tu c'ho da fare per camminare più bene. No, non facciamo così. Allora invece io questa mattina vorrei prenderci un minuto, si deve fare. Venite su a cantare il canto questo, gratitudine. E preghiamo, riflettiamo un po' su quanto Dio ci vuole dire alla nostra vita, perché il Signore non ci vuole mandare via da qui con i pesi, il Signore li vuole levare i pesi, e solo nel momento in cui ci arrendiamo leva i pesi, ma nel momento in cui noi vogliamo essere perfetti e tratteniamo dentro di noi quel rigore, quella perfezione di dire no, no, io questa cosa non la devo fare, l'ho fatta, ho sbagliato, ma no, mi rode. No, non ti deve rodere. Ho capito, ma Dire che va bene così sarebbe un alleggerirmi, sarebbe un togliermi una responsabilità. Ma Dio te la toglie la responsabilità, l'ha presa lui. Non è più colpa tua se hai peccato, potremmo dire, per semplificare. Certo è colpa nostra, noi siamo responsabili e la nostra responsabilità è caduta su Gesù. Ma ora che siamo leggeri, se crediamo questo, viviamola questa fede, questa gioia, questa leggerezza. Perché questo ci spingerà a non peccare più. Gesù non ha detto all'adultera va e non peccare più. Non gli ha detto, dove sono i tuoi accusatori? No, non ci sono più. Va, neanche io ti condanno, ma non peccare più. La prossima volta ti fulmino. No. Cosa gli ha detto? Dove sono i tuoi accusatori? Non ci sono più. Neanche io ti condanno, vai, ma non peccare più. Fallo per te stessa. Che non ti accada di peggio. Oggi ti ho salvato, ma la prossima volta magari c'è qualcun altro che ti vuole lapidare. E ti lapideranno. Non lo fare più, non ti mettere in condizioni che ti attiri del male. Togliamoci questi pesi, perché il Signore li vuole togliere. Non c'è pastore che tenga che te non vai bene. Dio dice che vai bene. E se io ti dico che non vai bene, non mi credere. Perché Dio ti ha voluto così. Magari dice, sì, no, ma posso migliorare. Certo che puoi migliorare, ma il Signore ti vuole così, con l'idea che tu hai di te stesso di migliorare. No, ma io mi sento già a posto così. E Dio ti vuole così, che tu sei già a posto. Buon per te che ti senti a posto. Poi è Lui che ti apre gli occhi e ti fa vedere che magari non sei a posto. O magari è il tuo orgoglio. E allora il Signore farà un lavoro su di te con il tuo orgoglio. Ma non c'è bisogno di dirselo fra di noi e affossarci. Noi ci dobbiamo rialzare. Ti senti a posto? Buon per te, mi insegni per piacere, vorrei essere anche io a posto come te. Guarda, devi fare così, così e così. Ah, davvero? Ah, io pensavo che dovessi fare questo. Ah, questo non ci avevo pensato, allora non sono a posto neanche io. Tu mi hai fregato. Sei venuto con l'idea di dirmi, insegnami, e invece tu mi hai fatto vedere che anche io non sono a posto. C'è tanti modi per dire le cose. Facciamo il canto. Gloria, se voi siete una bella chiesa che lode, che canta, che prega, ah che bello, quando vengono le persone, no, oh, che bella chiesa, bravo pastore, ha fatto un bel lavoro, bravo, ma chi ha fatto il bel lavoro? Ha fatto Dio, che ha messo nei vostri cuori il desiderio di lodare il Signore, e l'ha messo Dio a voi il desiderio di pregare, cantare e partecipare questa mattina, e mica ce l'ho messo io, e allora gloria a Dio, il lavoro del pastore alla fine è coordinare un po'. Il lavoro vero lo fa il Signore con noi. Il lavoro vero lo facciamo noi nelle nostre case quando preghiamo e vediamo Dio, quando siamo noi stessi e quando ci vogliamo togliere questi pesi. E quando poi siamo liberi dai nostri sensi di colpa e dai nostri pesi, allora possiamo andare a liberare gli altri. Fratello, sorella, ero come te. Ho vissuto anch'io con questi pesi, ma nel nome di Gesù ti posso dire che tu sii liberata. Perché anch'io sono stato liberato. E quello che ho ricevuto e che ho visto fare al Padre con me, non lo faccio a te. Ma io non ho visto i miracoli nella mia vita.